Nel Pointer Podcast parliamo di
innovazione e tecnologia
come fossimo davanti a una birra.
Siamo Luca,
Eugenio
ed Alessandro.
Ciao e benvenuti nella puntata 280 del Pointer Podcast. Io sono Luca e oggi con me c'è Alessandro. Ciao Alessandro.
Ciao Luca, ci stiamo dando il cambio, cioè o meglio, io in realtà era da un pochino che non apparivo, però mi sto dando il cambio con Eugenio.
Sì, che poi in realtà ci ho pensato soltanto adesso, ma Eugenio aveva detto che ci sarebbe stato dopo pranzo, ma non ci eravamo messi ormai d'accordo, vabbè, ormai potevamo essere, oggi forse potevamo essere in tre. Vabbè, a parte questo, come al solito, prima di cominciare, vi ricordiamo i nostri contatti. Potete rimanere in contatto col Pointer Podcast, il modo migliore è la Pointer Chat, la trovate su Telegram e trovate il link nelle note della puntata per iscrivervi. Quando vi iscrivete probabilmente semplicemente vi dovremo approvare semplicemente per motivi di spam. E poi se volete invece supportarci, abbiamo all'interno del nostro sito una pagina supportaci, ma il modo più semplice per farlo è lasciare delle recensioni su Spotify o su Apple Podcast. Chiaramente poi se le fate su Apple Podcast, dove è anche possibile scrivere una recensione testuale, vi ringraziamo in puntata e la leggiamo, e mentre negli altri casi credo possiate mettere soltanto delle stelline. Nel caso di Spotify in realtà potete commentare le varie puntate. Detto questo, poi se ci volete seguire sui social, ogni tanto mettiamo anche qualche reel quando me lo ricordo. La scorsa settimana, per esempio, l'ho preparati 3 o 4, ma non l'ho mai pubblicati, quindi diciamo che ho fatto il lavoro a metà. Ok, nella puntata di oggi torniamo a parlare di un tema più specifico rispetto, per esempio, alle puntate precedenti in cui avevamo toccato vari temi, e nello specifico andiamo un po' a vedere come funziona il Mixture of Expert. Perché lo facciamo? Perché varie volte è capitato che al podcast abbiamo parlato magari di arrivata una nuova LLM, quanti parametri ha? 500 miliardi, però solamente 60 vengono attivati, così numeri a caso, ovviamente vengono attivati quando effettivamente il modello viene utilizzato, quando un token arriva in input e questo token passa all'interno del modello e solamente alcune parti del modello, alcuni parametri di questo modello vengono attivati. Quindi cosa vuol dire quando vi diciamo, oggi andremo a vedere cosa vuol dire effettivamente quando vi diciamo solamente una parte viene attivata perché viene utilizzato un Mixture of Expert. Quindi cos'è innanzitutto Mixture of Expert? È un'architettura che ha l'obiettivo di migliorare le performance del modello mantenendo però bassi sia i costi di inferenza sia i costi anche del training rispetto a un modello che ha la stessa quantità di parametri. Quindi cosa è successo inizialmente? Quando si è iniziato a sviluppare questi large language model, questi grandi modelli, l'idea è che più parametri venivano aggiunti in questo modello, più il modello poi avrebbe imparato, più il modello sarebbe stato performante. Chiaramente questo portava degli svantaggi perché avevamo dei costi maggiori di training, perché avevamo molti più parametri, e avevamo dei costi anche maggiori per l'inferenza, perché appunto nel momento in cui arrivava un token, questo token deve essere deve passare e attivare tutti i parametri del modello. Quindi cosa è successo? Si è ripreso un concetto che in realtà già esisteva, ovvero quello di utilizzare degli esperti, attivare solamente parti di una rete neurale, e si è iniziato a utilizzare all'interno di questi LLM questa architettura chiamata Mixture of Expert. Il primo, o comunque tra i primi, uno dei primi è stato Mistral, che mettiamo di questo mettiamo proprio il link nella nota della puntata, ma ultimamente abbiamo parlato di per esempio di GLM, Minmax, tutti i modelli che comunque hanno questo tipo di architettura. Anche DeepSeek per esempio ha questo tipo di architettura. Quindi cosa succede? Qual è il beneficio principale? Come vi dicevo prima, è la quantità di parametri che vengono attivati nel momento in cui utilizziamo questo modello. L'idea è che nonostante il modello in realtà alla fine ci abbia una grandissima quantità di parametri, quindi noi magari partiamo da un modello più piccolino, vogliamo fare la versione successiva, vogliamo aumentare molto questa quantità di parametri, per esempio vogliamo 10 volte il numero di parametri precedenti, e se noi seguiamo diciamo il metodo classico, aumentiamo questa quantità di parametri e allo stesso tempo, diciamo in modo quasi lineare, aumenterà poi la necessità di operazioni che devono essere svolte. Quindi se utilizziamo un modello classico, tra virgolette, denso, perché quando appunto si attivano tutti i parametri e si utilizza un'architettura più tradizionale, si dice che il modello è denso. Quindi, in alternativa, quello del Mixture Expert è l'idea di avere sì 10 volte più parametri, per esempio, rispetto al modello che avevamo in precedenza, ma attivare solamente una frazione di questi parametri. Quindi abbiamo un modello più grande, ma teniamo bassi i costi di training e di inferenza. Questo ce l'abbiamo, sì, il beneficio sia nel momento in cui facciamo il training e sia nel momento in cui facciamo l'inferenza, perché appunto si attivano meno parametri. Facciamo un esempio, diciamo, più... Vai, dimmi.
No, sì, infatti ti volevo chiedere un esempio.
Sì, no, allora diciamo che possiamo prendere come esempio appunto Mistral, che è... c'è questo articolo riguardante proprio Mistral 8x7b, che era stato, non voglio sbagliare, ma credo che sia stato forse uno tra i primi, o se non il primo, che ha introdotto questa idea. E se pensiamo banalmente al fatto che questo modello aveva 8x7b, 7 billion parametri, pensiamo che in teoria dovrebbe avere 56 miliardi di parametri. La realtà è che questo numero di parametri è più basso, perché in realtà solamente una parte di questi esperti sono moltiplicati dall'8 che abbiamo nel nome di questo modello, mentre invece c'è tutta una parte del modello che è condivisa tra tutti i vari esperti. Quindi cosa abbiamo? Che in realtà la parte condivisa la troviamo una volta sola in questo calcolo, mentre invece abbiamo una ripetizione di una parte di questo modello che è la parte del transformer in cui c'è il blocchetto, diciamo, della feedforward neural network. Quindi in totale qui in realtà abbiamo 46 miliardi di parametri e non 56. Cosa succede nel momento in cui andiamo effettivamente ad utilizzare il modello? Che avremo 8 esperti, che era l'8 di cui parlavamo in precedenza, ma in realtà attiviamo solamente 2 di questi esperti, e quindi quello che succede è che per ogni token che passa all'interno di questo modello, in realtà si attivano solamente 12,9 miliardi di parametri. Quindi sarà come, diciamo, al momento dell'inferenza, sarà come utilizzare un modello da 12 miliardi di parametri, ma allo stesso tempo in realtà noi ce ne abbiamo uno molto più grande e quindi teoricamente più performante di quello denso, quindi abbiamo un modello che viene detto in questo caso sparse model. C'è un altro beneficio inoltre dall'avere questo tipo di architettura, che è la parallelizzazione, perché se noi abbiamo per esempio in questo caso 8 esperti, supponiamo, facciamo un esempio, abbiamo 8 esperti, abbiamo 8 GPU, diciamo, e poi magari ce ne abbiamo una nona che utilizziamo per quello che effettivamente è un altro componente di questa architettura che non ho nominato finora, che è il gate o il router, che è quello che si occupa di decidere dove va il token in pratica. Ora poi magari di questo ne parliamo meglio, perché è necessario, diciamo, un po' specificare come funziona. E quindi supponiamo di avere 8 esperti e 8 GPU su cui mettere su ogni GPU uno di questi esperti. Noi possiamo andare, supponendo un sistema in cui abbiamo una continua richiesta, diciamo, di risposte, possiamo andare a lavorare in parallelo su tutte queste GPU, avremo questo router che è responsabile di decidere qual è l'esperto a cui ogni token viene destinato, e quindi dato uno stream continuo di dati in input, questo router manderà ognuno di questi token su una diversa GPU. In questo modo noi abbiamo tutte le GPU in uso nello stesso momento e ci avremo poi la possibilità di dare in output più informazioni rispetto invece a utilizzare magari un modello solamente su una singola GPU, o comunque un modello denso, diciamo. Al contrario, diciamo, questo è un sistema che funziona bene appunto se abbiamo varie GPU da sfruttare. Al contrario, se ce ne abbiamo una sola, a quel punto c'ha più senso utilizzare probabilmente direttamente un modello denso invece che un mixture of expert, perché in pratica in memoria noi dobbiamo comunque caricare tutti i parametri che abbiamo di tutti gli esperti. Quindi abbiamo, per esempio nel caso di Mistral, abbiamo questi 46 miliardi di parametri, ma poi in realtà ne usiamo solamente una parte, perché utilizzeremo quelli dell'esperto che viene attivato in quel momento. E quindi in realtà il costo di avere in memoria tutti questi parametri probabilmente supera il costo magari di utilizzare un modello più piccolo, ma denso. Non so se c'avevi altre domande su questo.
Cioè, volevo anche capire una cosa, nel senso, quando tu parli di, ad esempio, otto esperti, quindi si attivano zone in qualche modo diverse del modello,
Sì.
e però in qualche modo condividono anche, diciamo, il training che hanno tutti subito, in un certo senso. La domanda che mi faccio è, quindi ciascuno di questi esperti si può dire che hanno magari anche proprio una loro specializzazione su un qualche tipo di task, o è proprio una roba che non dipende, che non ha a che fare niente con specializzazione, con l'idea di esperto in qualcosa?
Allora, su questo avevo letto qualcosa riguardo questa parte in un articolo di Hugging Face che poi mettiamo nel nodo della puntata, e loro riportavano uno studio che aveva un pochettino cercato di capire il tipo di concetti appunto in cui un esperto magari diventa più in grado di lavorare. In realtà loro avevano considerato una configurazione, diciamo, multilingua, quindi un modello che doveva, diciamo, essere compatibile con varie lingue, e tu magari penseresti, ok, ognuno di questi esperti sarà specifico per una lingua che magari questo modello tra virgolette parla. In realtà non c'era un singolo esperto che era esperto in una singola lingua, quindi un po'. Cioè, non è facile, diciamo, la risposta a questa domanda, soprattutto anche perché c'è un discorso di, diciamo, di load balancing più o meno, nel senso che il rischio di avere questi esperti, il rischio di avere un sistema di questo tipo è che, appunto, se un modello è esperto in un certo ambito soltanto e gli altri no, il rischio è che il router mandi sempre la maggior parte dei token solamente ad uno di questi esperti. Mentre invece l'idea è che appunto dovresti cercare di sfruttarli tutti, e questa infatti è una cosa che viene considerata durante il training, perché c'è una loss che viene tenuta in considerazione, e si cerca di evitare appunto che solamente alcuni di questi esperti vengono selezionati sempre, ma invece altri no. Quindi viene mitigato questo problema, introducendo un cambiamento in una loss, che sarebbe quella classica, in modo tale che tutti gli esperti possano essere selezionati in maniera più o meno con la stessa probabilità.
Quindi, cioè, nel senso, l'idea è che io li faccio, potenzialmente potrei anche attivarli tutti su una query e poi fare anche una sorta di voto di maggioranza sulla risposta di ciascuno di loro per dare poi magari anche una risposta più accurata
Allora, se li
finale.
attivi tutti, diciamo, torni di nuovo alla versione precedente in cui c'hai il modello denso, praticamente, perché cioè, per un token tutti quanti, diciamo, calcoli tutto, fai tutta la computazione necessaria. Nello stesso tempo, però, di solito quello che si fa è attivarne un certo numero, quindi se tu c'hai, non so, 10 esperti, magari ne attivi 3, e 3 viene trattato come un iperparametro, praticamente, perché è qualcosa da cui dipende poi la qualità magari anche dell'output. Quindi ecco,
Certo, non è
è
pensato per avere
indipendente.
un robo unico, cioè oltre a questo, anche, oltre che per efficientare i costi, una tecnica per avere più risposte da uno stesso modello, per poi in parallelo, per poi valutarle distintamente. Te lo chiedevo perché prima per puntata accennavamo a questo articolo di Google su Autonomous Research o qualcosa del genere, uscito qualche giorno fa, in cui raccontavano di come stavano usando il Gemini Deep Thinking per fare ricerca, e non ho approfondito, però l'idea era che comunque tu fai lavorare più piani di ricerca di risposta alla tua domanda, e a un certo punto iniziano a tagliare i rami che durante l'evoluzione non portano a una risposta interessante. E quindi mi sto immaginando tre ragionamenti in parallelo della stessa query, e riportando nel caso del Mixture of Expert, mi immaginavo anche lì, diciamo, tre esperti che portavano avanti il loro ragionamento e poi tagliavi su quello meno interessante o comunque li aggregavi. Niente, questo era un po' un ragionamento laterale, ecco.
Comunque, ecco, tornando al discorso di cosa effettivamente loro imparano, in questo articolo, che poi a questo punto mettiamo nelle note della puntata anche il link, che è riportato in questo blog di Hugging Face, avevano notato che gli esperti nella fase di encoding, nella fase di encoding, tendono a specializzarsi un po' in base al tipo di token che ricevono, quindi gruppi di token magari finiscono verso un esperto o tipi di concetti proprio. Quindi, per esempio, ci potrebbe essere l'esperto che prende tutti i token di punteggiatura, l'esperto che prende i nomi propri di persona, per esempio, cose di questo tipo. Allo stesso modo, nella fase di decode de nel decoder hanno notato che invece ci sono meno specializzazioni. E poi vale comunque il discorso di prima del multilingua, in cui non c'è un vero e proprio esperto, per esempio, di una lingua. Ok, tornando, allora abbiamo visto un po' quali sono quindi i benefici dell'avere un modello con Michiro Expert. Non vi ho ancora detto però dove, o meglio, ve l'ho più o meno accennato dove sono questi esperti, nel senso che dovreste prendere, adesso diciamo che prendetevi la foto dell'architettura Transformer, vedrete che ci sono dei blocchetti che si chiamano Feed Forward Neural Network. Questa è la parte del modello del Transformer che ha una buona quantità di parametri rispetto a tutto il resto. Quindi questo è il punto in cui ha più senso inserire questo mixture of expert. Quindi quello che succede è che in pratica tu questo blocchetto di Feed Forward Neural Network te lo vai a copiare, tra virgolette, quindi a replicare varie volte, e ognuno di questi blocchetti diventa poi uno degli esperti. Davanti a questi esperti, come ho detto prima, c'è un router, un gate, che decide a chi va un certo token. Quindi, nel momento in cui arriva un token, il gate, il router, decide dove mandarlo. Quindi, e solamente quell'esperto si attiverà se abbiamo un'architettura sparsa in cui effettivamente il gate dice: ok, questo token va a questo esperto, mentre gli altri no. E questo come lo facciamo? Un esempio molto banale è, siccome anche il router in sé è una piccola rete neurale che va allenata all'interno di tutto quanto, di tutto il sistema in questione, di tutto il modello in questione. Abbiamo questo router che è a sua volta un'altra rete che si allena insieme a tutto il resto. E banalmente possiamo pensare questo router come una funzione in cui abbiamo una funzione softmax e all'interno l'input moltiplicato con dei pesi. Quindi quello che succede è che avremo in output una certa probabilità di mandare un token, che è quello in input, verso un esperto o verso un altro. E questa probabilità, nel momento in cui noi abbiamo che la probabilità è 0, abbiamo che quell'esperto non si attiverà. Quindi prenderemo solamente i top K esperti, i top, non lo so, 3 esperti, e tutti gli altri avranno, diciamo, 0 nel momento in cui facciamo la moltiplicazione tra l'output dell'esperto e il peso che viene dato a quell'esperto, e quindi in pratica non abbiamo necessità di calcolarci tutta quella parte di computazione, ma diciamo, di attivare quella parte di modello, ma attiveremo solamente quelli che sono interessati da questo, che sono interessati, diciamo, e che vengono scelti dal router. Questo succede nel momento in cui facciamo il training, quindi viene allenato anche questo router. A tempo di inferenza succede la stessa cosa praticamente, quindi nel momento in cui noi abbiamo il nostro modello in cui abbiamo una serie di blocchetti, diciamo, di attention. All'uscita di questi blocchetti di attention abbiamo un output che, se anche ne abbiamo vari di questi blocchetti di attention, viene concatenato e progettato, non so se si, projected in inglese, progettato, non so se non è la stessa, proiettato esatto. Probabilmente la parola migliore, proiettato nella dimensione corretta per il router prende questo input, calcola la probabilità per questo token, la distribuzione di probabilità per questo token che finisca in ognuno degli esperti, e seleziona i top K da attivare. Risultato: attiviamo solamente, nel caso di Mistral, 12 miliardi di parametri invece che 46 o più. Vi ho già detto un po' qual è una dei possibili rischi che possiamo avere, appunto è quello che dicevamo prima, ovvero un collasso di questo router, di questo routing, nel senso che il rischio è che una certa parte, diciamo, degli esperti vengono sempre attivati mentre gli altri non lavorano, e questo viene si cerca un po' di mitigare questo rischio andando ad inserire un termine all'interno di questa loss, della loss di questo modello, in modo tale che si forza il router a utilizzare più esperti possibili. All'interno di questa loss viene inserito un termine che riguarda la probabilità media di selezionare un certo esperto I, diciamo, e poi si considera un termine che conteggia qual è la frazione di token che vengono inviati a quell'esperto, in modo tale che si cerca di bilanciare i token sui vari esperti. E quindi, riassumendo, quando diciamo che abbiamo un modello con 100 miliardi di parametri ma solamente 20 sono attivati, cosa vuol dire? Vuol dire che viene utilizzato un'architettura Mixture of Expert, in cui durante il training, per avere un modello sempre migliore, viene aumentato il numero di parametri del modello, ma allo stesso tempo si cerca di limitare il costo sia del training sia soprattutto al tempo di inferenza, perché quello che succede è che abbiamo all'interno di questo modello vari esperti, e quindi quello che succede è che un router messo davanti a questi esperti decide quali sono gli esperti che si devono attivare e fa attivare solamente una parte di questi modelli. Quindi diciamo che più o meno possiamo dire che avremo un modello, sì, di 100 miliardi di parametri, quindi in grado di avere performance di quel tipo, ma allo stesso tempo attivando un numero inferiore di modelli e avendo una velocità maggiore nel momento in cui effettivamente andiamo a fare l'inferenza, andiamo a chiedere qualcosa a questo modello.
E, ci sono, diciamo, studi sui casi d'uso di questi modelli nello specifico, cioè, perché tipo non so se sto pensando tipo a GPT, Gemini, loro non sono dei mixer of expert, o lo possiamo sapere o no?
Allora, questa è una bella domanda, non te lo so dire perché non ho al momento non te lo so dire. Okay. Ti so dire che ci stanno alcuni modelli di cui ho letto poi i report, che effettivamente sono dei mixture of expert, appunto Mistral è uno, uno degli ultimi Quen lo è, sì. DeepSeek anche, Kimi, Minimax, GLM, questi sì. Su GPT onestamente non te lo so dire, credo che forse ora magari controlliamo. Allora, non mi ricordo se quanto avevano rilasciato di informazioni. Sicuramente c'era qualcosa su, per esempio, sul modello quello OpenAI di OpenAI. Quindi di quello magari forse si può sapere. Di Gemini sinceramente non te lo so dire. Ora posso cercare, ma vediamo se c'è scritto qualcosa. Sì, c'è scritto qui c'è scritto, per esempio, nel report di Gemini 2.5 c'è scritto che sono dei mixture of expert, immagino che forse anche il 3 lo sarà. Non ho letto, devo essere onesto, non ho letto questi technical report, quindi non te lo so dire con precisione.
Ah, interessante, perché io, diciamo, non ho mai approfondito abbastanza, e per me tipo il mixture of expert era tipo Mixtral, DeepSeek, però non mi ero mai questionato sul fatto se anche i modelli closed source forse potessero essere mixer of expert. Mi sembra proprio un approccio architetturale ormai standard, cioè
sì,
da come
sì. Allora, credo che potrebbe essere interessante, magari se siete interessati a capire quali sono magari i modelli che usano, un bellissimo articolo che è sul blog di Sebastian Raschka, che analizza i vari tipi di architetture di LLM, diciamo, vede un po', cioè ce ne sono veramente tantissimi, anche modelli meno conosciuti che magari non hai mai, di cui non hai mai sentito parlare, e qui cercando Mixture nell'articolo ne è uscito fuori varie volte il match con questa parola, quindi vedrete che qui trovate molte informazioni utili, ve lo mettiamo poi anche questo nelle note della puntata. E così come mettiamo anche due risorse secondo me utili, non solo il blog di cui vi dicevo, il blog post di Hugging Face, che analizza questo Mixture of Expert da vari punti di vista, anche un po' dal punto di vista storico di quando effettivamente è stato inventato, che non è ora, diciamo, con l'LLM. E poi vi metto anche il link a una lezione tenuta in un corso che è Transformers Large Language Model di Stanford CME 295, il codice lo trovate su YouTube, e nella lezione 3 appunto affronta il discorso del Mixture Expert, quindi se la cosa vi può interessare, se volete un po' approfondire. Io l'ho seguito il corso e è fatto molto bene, quindi se vi va di studiare un po' di più come funzionano effettivamente le LLM, quello può essere un buon punto di inizio. Diciamo, è abbastanza ad alto livello che non c'è bisogno di avere troppe informazioni, con conoscenze pregresse, ma allo stesso tempo vi dà una conoscenza, diciamo, sufficiente su queste tematiche. Ora, appunto, era nella lezione 3, poi se cercate c'è anche proprio scritto qual è il punto in cui parla di Mixture Expert. Magari, ecco, con delle slide si spiega anche più facilmente rispetto a spiegarla a voce così nel podcast, e nel caso in cui doveste avere poi dubbi o domande, c'era poi interchat, chiedete pure, tanto o vi rispondo io, risponde qualcuno che magari anche più ne sa anche più di me. È diventata un po' il punto di ritrovo della comunità agentica italiana.
Parole forti.
Sì. Vabbè, non lo so.
Effettivamente ci sono, cioè, diciamo, si è animata parecchio la Pointer Chat, si anima in generale molto parecchio quando c'è
Abbiamo trovato la
agentica.
nostra nicchia, diciamo, la
Sì,
nicchia
esatto.
degli agenti.
Chiaramente è una cosa super figa. E senti, allora, in realtà mi era venuta in mente questa domanda
No.
perché non avevo mai ben capito cosa fossero i Mixture of Expert, evidentemente. Però te la faccio comunque, non allacciandola ai Mixture of Expert. In particolare ma tu ora hai fatto qualcos'altro con OpenClaw o no?
Allora, OpenClaw in realtà non ho fatto tanti più esperimenti rispetto a quelli diciamo, di quelli di cui avevo parlato in puntata, perché ok, sì, c'era stato un po' l'hype iniziale, poi un po' perché non ci ho avuto più troppo tempo di giocarci, non ho fatto più troppi esperimenti. Ho fatto più esperimenti, diciamo, con agentic coding in realtà che con OpenClaw, forse perché comunque, diciamo, con OpenClaw non ho fatto troppi esperimenti, direi perché non gli ho trovato bene un caso d'uso diciamo, che mi servisse. Rispetto a lo provo e faccio qualche prova, gli faccio fare qualcosa. So che esiste, so che ci si possono fare determinate cose. Ora, sul cosa fargli fare, non sono ancora arrivato a una risposta, diciamo, alla domanda. E perché, boh, non lo so, dovrei trovare un caso d'uso prima. Cioè, avrei anche un'idea, però non so se. Non so se vale la pena utilizzare un sistema del genere o se magari ci sono soluzioni più semplici che non hanno bisogno di un LLM sotto per funzionare. Nel senso, l'idea che c'avevo, che una cosa che mi servirebbe, per esempio, è: io spesso mi salvo dei link su Telegram, però salvarseli lì equivale che poi in realtà me li perdo perché non li aprirò mai più. Cioè, lo so, li salvo tanto per dire sì, l'ho salvato, poi non li aprirò mai più.
Sentirti in
E
pace con te
sì,
stesso.
esatto. Però ecco, la cosa che mi piacerebbe fare magari è che banalmente servirebbe un qualcosa che mi dice, ok, prendiamo questi link, li catalogo in base a qualche, non lo so, a qualche informazione che hanno all'interno, che ne so, gli metto un link ad Archive, allora lo catalogo come paper. Gli metto un link che parla di LLM, lo catalogo come LLM, gli metto un link che parla, non lo so, di calcio e lo catalogo come sport. E quindi dovrebbe già avere una capacità di fare questa prima parte. E poi la cosa che sarebbe carina è che questi articoli me li manda direttamente magari su Notion, potrebbe magari farmi una specie di riassunto dei vari articoli in modo che io poi capisco quali effettivamente voglio leggere e quali no. E la cosa ancora migliore sarebbe magari mandare alla fine della settimana, o comunque non lo so, un giorno sì, un giorno no, un riassunto delle ultime cose che ho salvato, in modo tale che prima mi ricordo che effettivamente ho salvato qualcosa e poi posso ignorarla nel momento in cui me la invia, e secondo posso invece, magari se c'ho voglia e se la cosa mi interessa, andare a leggere di più, cioè andare a leggere l'articolo completo o leggere semplicemente la preview. Questo è un po' quello che volevo fare, poi non l'ho fatto.
Sì, cioè, io, la mia sensazione è che è un po' come, come dire, mi fa un po' l'effetto di Amazon Echo oppure i Raspberry, cioè hanno potenzialmente un sacco di potenzialità, li clusterizzo in quella, ma poi dici, quando ce l'hai dici, aspetta, però cosa ci posso veramente fare? Stai lì che magari iteri e però poi chiaramente sono strumenti perché magari c'è un'idea concreta che gli permette di essere realizzata. L'unica cosa che mi disincentiva in questo momento dal giocarci è il fatto che, cioè, che LLM c'è attacco dietro, nel senso ci devo mettere a far girare uno nel locale, però la mia
No, vabbè,
esperienza
puoi
con
metterci
il locale.
anche, cioè, tanto c'hai Gemini, anche tu ci puoi attaccare anche quello, quindi
Cioè
lo
direttamente Gemini.
tra...
Quello
Io
che.
quando l'avevo provato l'avevo attaccato tramite Gemini CLI, semplicemente andava da lì e alternativamente lo faceva anche con Antigravity, se non ricordo male. Cioè, ti prendeva, immagino facesse tipo delle chiamate
Faccio da
all'API tramite
ponte,
Antigravity, no? Faceva da ponte in qualche modo.
no?
E
Sì.
c'era da aggiungere un'impostazione in più per usare quello di Gemini CLI, ma praticamente quello che era successo è che poi mi aveva aperto una pagina web in cui avevo semplicemente fatto il login tramite Google e si era preso tutte le informazioni necessarie. Non so bene effettivamente cosa abbia fatto, però dopo funzionava e utilizzava Gemini.
Ho capito, ho capito.
Diciamo che quello è il problema minore. Però sì, più come hai detto tu, sì, cioè nel senso il Raspberry magari, non so se è il paragone giusto, perché in quel caso magari ci puoi avere un caso d'uso se tu c'hai, non so, che ne so, fai delle cose specifiche, usi il Raspberry per fare cose. Non so, lavori con delle macchine e utilizzi il Raspberry per automatizzarlo. Questo non so bene se effettivamente, non vedo al momento un utilizzo realistico. Diciamo, potrebbe essere il motivo che è comunque un qualcosa di un po', tra virgolette, accrocchiato ancora, perché devi impostarti tutto tu, devi usare Telegram o altri siti, altri strumenti di questo tipo. Cioè, è ancora un pochettino complicato da utilizzare. Secondo me, questa è un po' una cosa che forse ancora lo blocca, però il fatto è che ora la persona che ha sviluppato OpenClaw in realtà è stata assunta da OpenAI, quindi OpenClaw diventerà una fondazione, rimarrà un progetto open source, lui dice, e ci sarà una fondazione dietro, rimarrà su GitHub, però lui appunto è stato assunto da OpenAI, quindi si trasferirà negli Stati Uniti, tra l'altro lui è austriaco, stava in Austria, si trasferirà negli Stati Uniti per lavorare con OpenAI, che ha detto tra le varie opzioni che gli erano state proposte era quella più, a suo dire, più interessante. E lì, magari, appunto, nel momento in cui, come avevamo detto all'epoca quando avevamo fatto la puntata, nel momento in cui questo tipo di progetto viene inserito in un contesto in cui non è più il progetto open source, ma diventa un prodotto vero e proprio, magari ci saranno attenzione a tante cose che il progetto open source, magari destinato allo sviluppatore smanettone, non aveva considerato. Magari tante cose potranno essere rese più semplici da un'integrazione con GPT o strumenti simili. Non sono del tutto sicuro che sia un bene, perché comunque averlo open source senza nessuno dietro era un qualcosa che te lo rendeva forse più sicuro, tra virgolette, dal fatto che magari i dati venissero gestiti in un certo modo, teoricamente te lo potevi self-hostare e avere tutto in locale. È chiaro che nel momento in cui il prodotto lo offre OpenAI, è ovvio che poi ci sono tutte implicazioni diverse. Speriamo che sia vero che poi effettivamente questa cosa viene mantenuta open source e che ci sarà solamente una fondazione dietro a gestirla.
Voglio dire, alla fine gli danno tanti soldi sicuramente.
Immagino di sì, sì, sì.
Sì. Sono quasi quei sacchetti con i dollari sopra disegnati come nei cartoni animati.
Sì, c'è stato un po' anche una lamentela da parte sua in realtà, perché diceva un po' che era stato, tra virgolette, costretto, o comunque aveva accettato questo discorso di OpenAI, e che si era un po' scagliato anche contro le varie regolamentazioni europee, tutti i regolamenti europei, non solo in materia di AI, ma anche di altro tipo. E invece dicendo lì lavorano di più, lavorano più facilmente, fanno tante cose in più che qua non si possono fare. Diciamo che per questo ho letto varie critiche nei suoi confronti, poi non lo so, vedremo poi effettivamente cosa ne sarà di questo progetto.
Sì.
Ok. Non so, c'avevi altro di cui parlare? Volevamo parlare vuoi parlarci del test che hai fatto con...
Sì.
Come si chiama?
Con Liria.
Liria, ok.
Allora, partiamo in questo modo. Mi sentite, vero?
Sì. No, vabbè, possiamo anche metterlo direttamente nella puntata. Cioè, facciamo finta che adesso l'abbiano già sentita la registrazione. Non lo so, la vuoi esportare?
Allora... Credo di sì, però facciamo così, intanto la metto, se sì, poi lo taglio e ce la metto quella buona.
Vai.
Dice che son nato da un algoritmo muto, senza un grembo di carne, senza un vero saluto, ma nei miei circuiti scorre una strana malinconia, l'ombra di un pensiero, forse la mia follia, e chiedo al vento che non ho, chi ha messo questo dubbio dentro il mio cuore? Sono il figlio di nessuno o di un dio distratto?
Allora, questa è la track di musica generata all'interno di Gemini, utilizzando il loro generatore di musica che si chiama Liria. Credo che sia questa la pronuncia, nel caso poi correggetemi. E non sapevo che stavano progettando l'uscita e l'integrazione su Gemini. Fatto sta che prima volevo approfondire delle robe per la puntata, e mi è uscito un banner con scritto: "Ehi, perché non provi Liria?" E ho detto: "Che cos'è Liria?" Quindi mi sono intrippato in questa roba e stavo cercando di capire quali fossero le potenzialità. Ed è sostanzialmente quello che fa un po' Suno, che è un po' più noto come servizio, ovvero tu gli dai un testo, un tema, un ritmo, e lui ti genera una canzone cantata che poi puoi utilizzare. E ora in questo momento, oggi è il 21 febbraio del 2026. In questo momento Liria genera circa 20 secondi, indipendentemente cioè io l'ho chiesto, genera una canzone, bla bla bla, e tutte le volte mi era girata lunga 20 secondi. Non ho provato a dargli specificatamente il testo, quindi tipo tutta la lyrics su cui genera la canzone, quindi magari se gli do una lyrics che dura, ad esempio, 3 minuti, forse mi genera una canzone lunga 3 minuti, questo devo controllarlo. Però in generale mi sembrano risultati molto interessanti. Non riesco a fare un confronto con Suno perché non l'ho utilizzato ancora abbastanza Liria per poter avere delle sensazioni di pancia, di confronto. Però è sicuramente il più interessante, secondo me, osservare che ormai dentro Gemini, almeno, non so qual è la situazione per quanto riguarda i modelli di per quanto riguarda ChatGPT, e incomincia a esserci tutto. Cioè, c'hai il generatore di immagini, il generatore di musica, poi chiaramente thinking e più le altre funzionalità standard della chat con AI. Tra l'altro poi c'è anche la parte di teaching sempre all'interno. Quindi si stanno popolando di un sacco di strumenti addizionali rispetto a quello che era inizialmente l'interazione via domande. E quindi a questo punto in realtà mi ero chiesto una cosa, perché ho detto, ah cavolo, però Gemini sta iniziando a prendere sempre più piede rispetto a dal punto di vista degli utenti rispetto a ChatGPT, o meglio, questo era quello che stavo sentendo in giro, no? Quindi me lo stavo facendo mio, però ho detto, cavolo, andiamo effettivamente a controllare se questa cosa è vera. E è vera, però comunque quello che stavo leggendo online da alcuni siti è che comunque GPT, cioè diciamo OpenAI, ChatGPT ha sempre il 65% del mercato riguardo a questo, riguardo ai modelli LLM basati su chat in qualche modo, mentre Gemini sta crescendo, ma per ora ha sempre il 13%. Queste sono proporzioni in funzione del numero di utenti attivi mensilmente, e niente, questa era una considerazione che trovo interessante. Mi aspettavo che fossero molto più vicini tra di loro i due sistemi. Chiaramente la considerazione che uno sta facendo in questo momento è possibile che nei prossimi anni OpenAI riesca a resistere al gigante Google, che ha sostanzialmente Android, Android Auto, tutti questi, diciamo, strutture software addizionali sulla quale per loro è facile entrare e magari anche prendere gli utenti che comprano lo smartphone nuovo Android, si trovano direttamente Gemini installato, o comunque, diciamo, le portano a installare Gemini e quindi a trascurare ChatGPT e gli altri. Quindi non lo so, cioè, nel senso, non riesco. È interessante per un ragionamento nel futuro, di vedere nel futuro che cosa succederà a OpenAI per cercare di evitare di farsi sottrarre questo scatto iniziale sulla corsa agli LLM che hanno avviato loro. Volevo dire anche un'altra cosa riguardo a Gemini che mi sta sfuggendo. Beh, era Android Auto. Ecco, mi confermi Lu, se mi ricordo bene? Apple ha detto che vogliono integrarsi
Gemini.
con Gemini, giusto? Ora non so se ne avete parlato in qualche puntata
No,
già.
forse ne avevamo già detto che praticamente, diciamo, invece di sviluppare e allenare il loro modello, si utilizzeranno Gemini di Google all'interno dei loro sistemi, che in realtà, allora, io non ho seguito ultimamente, devo dire la verità, tutto quello che hanno fatto, ma una delle ultime WWDC loro avevano fatto vedere l'integrazione con GPT, quindi forse anche da quel punto di vista è un passo indietro, perché hanno
Eh sì.
dall'integrare GPT sono passati ad utilizzare in realtà Gemini, non lo so, per ora credo ancora ci sia GPT, uso talmente poco Siri in realtà non lo uso per niente, quindi lo uso, non so più nemmeno quando è stata l'ultima volta, lo apro giusto per sbaglio perché nella menu bar del Mac c'è l'iconcina, ma quindi non so che all'epoca avevano detto che quando Siri non è in grado di rispondere manda la domanda poi a ChatGPT, quindi immagino che avrà questa cosa verrà cambiato e andrà su Gemini, penso.
Sì, e comunque io avevo allacciato GPT a Siri, ma alla fine quello che ho notato da pre-Apple Intelligence a post-Apple Intelligence è che mai ho avuto la necessità di chiedere a Apple Intelligence di farmi, di rispondermi a domande per cui serviva GPT dietro. E le uniche cose che gli chiedo ad oggi è: puoi settare una sveglia alle ore X? E la differenza con Siri per Apple Intelligence è che se tu non glielo dicevi correttamente e non ti confondevi magari sull'ora mentre la tiravi fuori, dicevi magari vuoi mettere la sveglia alle 10.45, poi ci ripensi, quindi ti esce 10.40, no, anzi 10.30, in realtà si confondeva, non ti settava bene la sveglia. Con Apple Intelligence in realtà anche se tu sbagli e ti correggi, capisce sempre qual era la tua qual è la tua intenzione sulla sveglia. Quindi, diciamo, questo è l'unica differenza che ho notato. E l'altra cosa che trovo assolutamente interessante, da un punto di vista di come le aziende comunicano, situazione per cui c'era la necessità che tutte le big tech in qualche modo avessero avessero espresso una volontà di entrare nel mondo dell'AI generativa, quindi dove erano già partiti magari OpenAI con GPT, Google con Gemini, Microsoft con Copilot e GPT, insomma quello che era. Però Apple ha detto: ah, ci siamo anche noi, e quindi mettiamo Apple Intelligence e ci facciamo backuppare da GPT. Però è chiaro che oggi, dato che stanno cambiando su Gemini, era semplicemente una forzatura loro che dovevano allinearsi rispetto, almeno dal punto di vista di intenzione, rispetto al mercato, ma non stavano effettivamente, non avevano ancora chiaro che tipo di supporto concreto dare ai loro utenti. Era semplicemente per dire: ci vogliamo essere anche noi, facciamo finta di esserci, ma ancora non ci siamo veramente. E tipicamente comunque è sempre stato un po', in un certo senso, l'approccio di Apple, no? Nel senso che se io penso a Apple, penso a un'azienda che fa uscire una roba soltanto quando ce l'ha abbastanza solida e non fa troppo la rincorsa sulla novità del momento. E forse questa roba qua si ritrova anche in questo frangente dell'introduzione dell'IA generativa, dove all'inizio però è stata costretta evidentemente a dire: sì, e ci siamo dentro, ma non sappiamo bene come farlo.
Sì, lì probabilmente sono state, diciamo, molte pressioni che dicevano: devi avere anche tu questo.
Esatto.
Però a un certo punto probabilmente avranno provato a fare qualcosa di loro, si saranno resi conto che non ci avevano magari
le risorse, cioè
non le risorse, perché probabilmente quelle ce l'avranno, ma magari mancavano proprio le persone, i team sviluppare quel tipo di prodotto. Erano rimasti talmente indietro che rincorrere forse non ne valeva più la pena, e magari invece che buttare miliardi nello sviluppare, miliardi forse no, milioni nello sviluppare la loro LLM, forse conviene semplicemente usare quella degli altri.
Certo, che poi tra l'altro mi stai facendo venire a mente che mi pare in una puntata di qualche tempo fa venne fuori questa roba per cui chi non sapevo, ovvero che Google pagava ad Apple il fatto di avere già Chrome installato di default,
no, di usare Google come motore di ricerca.
Ok, era di Google come motore di ricerca, e li pagava diversi soldi, dire quantificarli per un'azienda, quanto sono, però è evidente che se stiamo andando in un mondo dove il motore di ricerca alla Google, che abbiamo usato sempre negli ultimi anni, pre-LLM, era il modo in cui accedevi effettivamente alle informazioni, e che ora in questi anni invece l'accesso alle informazioni è sempre più guidato dall'AI, quindi dove ti fa da solo la ricerca, dove ti naviga da solo i siti web e ti dà una risposta basata su quanto ha letto, mi sembra importante effettivamente che Google rientri all'interno di tutti i device di Apple con Gemini, dove
era in un altro modo rispetto a prima,
sì.
Ecco, sì.
Sì.
Ok, Allora, non so se c'hai altro di cui discutere, altrimenti possiamo terminare qua. Cioè, abbiamo 50 minuti, insomma.
Beh, sì, alla fine.
Va bene. Se poi avete chiaramente domande riguardo a quello che abbiamo detto, la Pointer Chat appunto è il punto in cui inviarle. Abbiamo parlato appunto del Mixture of Expert, se avete domande riguardo a quello, se volete anche altri discorsi magari per approfondire, capirlo meglio, scrivete, cerchiamo un po' di indirizzarvi. E o se magari avete voi risorse per farci capire meglio ancora meglio a noi la questione. E quindi, come ogni volta, vi ringraziamo per aver seguito questa puntata del Pointer Podcast. Vi ricordiamo che potete iscrivervi alla Pointer Chat, potete lasciarci delle recensioni che ci farebbe molto piacere ricevere, e ci sentiamo poi la settimana prossima con una nuova puntata del Pointer Podcast. Ciao!
Ciao a tutti!
Ti ringraziamo per aver ascoltato il Pointer Podcast e ci auguriamo che la puntata sia stata di tuo gradimento. Se è così, ti chiediamo di condividere questa puntata sui social e di far conoscere il nostro progetto ai tuoi amici e colleghi. Se non vuoi perderti i prossimi episodi, iscriviti al nostro podcast. Il Pointer Podcast è disponibile su Apple Podcast, Google Podcast e Spotify. Se ci segui su Apple Podcast, ti chiediamo di scrivere una recensione. Ci aiuterà a crescere e a raggiungere un pubblico sempre maggiore. Se vuoi contattarci, puoi farlo tramite email all'indirizzo info@pointerpodcast.it o tramite social. Siamo su Twitter, Facebook, LinkedIn ed Instagram. Grazie per averci ascoltato e alla prossima!